Bene, amici carissimi, Ave Maria e pace bene a voi tutti e diamo inizio ora a una nuova puntata di incontro con la Bibbia. E vogliamo oggi parlare, o comunque iniziare a parlare, del canone biblico. Quindi abbiamo esaurito il discorso, quindi sull'ispirazione, sull'inerranza, e vogliamo adesso quindi introdurci in un nuovo argomento che abbiamo così denominato il canone biblico. Che cos'è il canone biblico? Ecco, diciamo che la parola canone deriva da un termine greco, canon. Ecco, il suo significato originario è quello di pertica o di canna, misura di lunghezza. Da questo concetto poi deriva il significato di regola, ossia di legge o norma di condotta o di azione. Ma può anche significare indice, elenco, lista, catalogo. Ecco, San Paolo lo utilizza questo termine nel senso di norma di vita cristiana, per esempio in Galati, capitolo 6, versetto 16. Dove scrive San Paolo, e su quanti seguiranno questa norma, cioè canon appunto, sia pace e misericordia. E su quanti seguiranno questa norma, quindi dal greco canon, sia pace e misericordia. Quindi vediamo come San Paolo dunque utilizza questo termine nel senso di norma di vita cristiana. Il canone biblico, allora, è il catalogo, cioè l'elenco, la lista ufficiale e definitiva dei libri sacri, di cui 46 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento, che, essendo ispirati da Dio, sono, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 105, sono la regola della fede e della morale del popolo cristiano. Dal IV secolo si cominciò a chiamare canone biblico l'elenco dei libri sacri, dal IV secolo dopo Cristo. La Chiesa, assistita dallo Spirito Santo, determinò, stabilì quali sono i libri sacri che come tali vanno inclusi nel canone biblico. I libri che lo costituiscono sono chiamati libri canonici. Ecco, cioè i libri canonici sono appunto i libri che costituiscono il canone. Essi hanno il carattere della canonicità, cioè significa che sono riconosciuti come scritti per ispirazione dello Spirito Santo e quindi hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa, così leggiamo nella Dei Verbum numero 11, documento del Concilio Ecumenico Vaticano II. Vediamo adesso, proprio per capire ecco come si è formato il canone biblico, vediamo come, innanzitutto, come ha avuto origine la Bibbia ebraica. Ecco, naturalmente questo ci fa capire, cioè per capire appunto come si è arrivata alla formazione del canone biblico. È da tenere presente che sino alla fine del primo secolo dopo Cristo, il canone o elenco ufficiale delle scritture ebraiche non era ancora determinato o chiuso. Questo, ripeto, sino alla fine del primo secolo, perché vi erano più edizioni, almeno due, o diciamo due edizioni, almeno due, o elenchi delle scritture ebraiche. Una di queste, di questi due elenchi, ripeto, delle scritture ebraiche, il cosiddetto canone lungo, conteneva anche i deuterocanonici, cioè i libri riconosciuti universalmente sacri solo più tardi. In un'altra edizione, quindi in un altro elenco delle scritture ebraiche, il cosiddetto canone breve, erano esclusi i deuterocanonici. Quindi, come vedete, vi era una certa elasticità circa il numero dei libri ispirati. Ma questo, ripeto, fino alla fine del primo secolo d.C. Perché poi, in seguito, questo atteggiamento subì un mutamento verso la fine del primo secolo d.C., ecco, più o meno. Subì un mutamento. Perché? Perché, vedete, nel 70 d.C., nell'anno 70 d.C., Gerusalemme fu occupata e in parte distrutta dai Romani, compreso il Tempio. E questo che cosa decretò? Decretò la fine del sacerdozio levitico e quindi la fine di Israele in quanto nazione. Rimaneva che cosa? Rimaneva solo la religione come eredità comune e come vincolo di un popolo ormai disperso. In questa situazione vediamo come i farisei raggiunsero una egemonia, un potere, ecco, spirituale assoluto, un dominio spirituale assoluto. E i farisei, per conservare e per rafforzare questa unità religiosa, decisero di stabilire in modo preciso e definitivo quali fossero i libri sacri e quali no, per gli ebrei, per i discendenti di Abramo e di Mosè. Ora, nel fare questo, i farisei sembrano essersi attenuti a tre criteri interni fondamentali. Quali sono? Vediamo un po'. Quali sono, ecco appunto, questi criteri interni? Primo criterio, l'antichità del libro, per cui cioè dovevano considerarsi ispirati soltanto i libri scritti prima dell'ultimo dei profeti, cioè Malachia. Secondo criterio, dovevano essere scritti nella lingua sacra, cioè i libri ispirati dovevano essere scritti nella lingua sacra agli ebrei, cioè l'ebraico o l'aramaico. Questi sono due criteri interni. Quindi, ripeto, primo criterio interno, l'antichità del libro, cioè dovevano considerarsi ispirati soltanto i libri scritti prima dell'ultimo dei profeti, cioè Malachia. Secondo criterio interno, dovevano considerarsi ispirati soltanto i libri scritti nella lingua sacra. La lingua sacra, appunto, era l'ebraico o l'aramaico. Poi ancora, la conformità, ecco terzo criterio, la conformità con i principi religiosi del fariseismo, cioè quindi tutti quei scritti che non contenevano, non derivavano, non erano una esplicitazione dei principi, dei tipici principi religiosi del fariseismo, allora è chiaro, non erano, cioè solo questi libri che erano conformi a questi principi religiosi del fariseismo erano considerati sacri. A questi criteri interni bisogna aggiungere due motivazioni esterne, quindi la polemica con il cristianesimo, la lotta contro le sette che sorgevano nell'ambito stesso del giudaismo. Quindi sono due considerazioni importanti da tenere presenti. La polemica con il cristianesimo, la lotta contro le sette che sorgevano nell'ambito stesso del giudaismo. Allora, vedete, dal canone ebraico che venne così a determinarsi, vennero esclusi i deuterocanonici, ma soprattutto per tre motivi. Soprattutto per tre motivi vennero esclusi i deuterocanonici. perché erano di composizione recente, non rispecchiavano, secondo naturalmente la logica dei farisei, non rispecchiavano, proprio perché erano di composizione recente, le tradizioni dei padri. Quindi non si attenevano a questo criterio dell'antichità. Secondo, non erano scritti in lingua ebraica, quindi la lingua sacra era l'ebreo, l'ebraico, l'aramaico. Ed erano inclusi, invece, i deuterocanonici nella cosiddetta Bibbia dei 70, dopo ne parleremo, cioè la versione greca del III secolo, largamente usata dai cristiani. Ecco, il rifiuto della Bibbia dei 70 in odio ai cristiani causò il rifiuto definitivo dei deuterocanonici. E così ebbe origine la Bibbia ebraica oggi in nostro possesso, quindi che risulta costituita da 39 libri. Quindi abbiamo libri, se vogliamo, distinti in due gruppi. La legge, primo gruppo, che comprende i 5 libri di Mosè, detti anche Pentateuco, dal greco 5 parti, si tratta del Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. L'altro grande gruppo, i profeti, che sono distinti in anteriori e posteriori. I primi, in numero di 6, sono i libri storici, che la tradizione ebraica riteneva scritti dai profeti, cioè Giosuè, Giudici, primo e secondo libro di Samuele, primo e secondo libro dei Re. I secondi, quindi i profeti posteriori, in tutto 15. Ecco allora dunque come ha avuto origine la Bibbia ebraica. E quindi ecco perché nella Bibbia ebraica, abbiamo visto, sono esclusi i deuterocanonici, che sono inclusi nella Bibbia dei 70, che adesso ne parleremo, versione greca del III secolo, largamente usata in ambito cristiano. Ecco, vediamo allora, appunto, adesso, dicevo, come ha avuto origine la Bibbia dei 70. La Bibbia dei 70, dovete sapere, amici carissimi, è la prima traduzione in lingua diversa, cioè in lingua, appunto in lingua greca, dei libri sacri degli ebrei, e scritti quasi tutti in ebraico. Quindi, ripeto, la Bibbia dei 70 è la prima traduzione in lingua diversa, cioè in lingua greca, dei testi sacri degli ebrei, e scritti quasi tutti in ebraico. Questa traduzione venne fatta in Egitto, ad Alessandria d'Egitto, tra il III e il II secolo avanti Cristo, ed è detta perciò anche Alessandrina. Al tempo di questa traduzione, l'elenco dei libri sacri degli ebrei, come abbiamo già detto, non era ancora determinato e chiuso come avvenne dopo. Lo abbiamo già precisato. Gli studiosi ritengono che vi erano più edizioni delle scritture ebraiche, e questo l'abbiamo già detto. Una di queste, il cosiddetto canone lungo, conteneva anche i deuterocanonici, lo abbiamo già detto. In un'altra, il cosiddetto canone breve, invece, erano assenti. È anche storicamente accertato che i traduttori della 70, nel fare il loro lavoro di traduzione, non agirono in modo indipendente, ecco, dalle autorità religiose di Gerusalemme. Sembra che proprio le autorità religiose della Palestina abbiano inviato ad Alessandria d'Egitto alcuni dotti preparati, rabbini, per il lavoro di traduzione, a beneficio degli ebrei residenti fuori della Palestina, in ambienti di lingua ebraica. Terminato il lavoro di traduzione, Non risulta, ripeto, è documentato storicamente, che le autorità religiose di Gerusalemme abbiano mai contestato la traduzione dei 70, che pure conteneva i deuterocanonici come parte integrante della Bibbia. Tra le due comunità, quella della Palestina e quella di Alessandria, si instaurarono dei buoni rapporti, specie in materia di libri sacri. Perché? Perché che cosa avevano in comune queste due comunità ebraiche della Palestina e di Alessandria? Avevano in comune la fede e quindi la fonte della fede, anche se differisse il numero dei libri ritenuti sacri. Questi buoni rapporti non si potrebbero spiegare se gli alessandrini avessero ritenuti sacri alcuni libri ripudiati da Gerusalemme. E in materia di scrittura gli ebrei erano molto intransigenti. La versione dei 70, diffusa tra tutti i giudei del mondo greco-romano, fu in mano ai banditori del Vangelo. Un efficace strumento di conquista, prima fra i giudei stessi e poi anche fra i pagani. Quindi la Bibbia dei 70, come dice un autore, il padre Gaetano Perrella, fu l'alleata del Vangelo. Questo è molto importante tenere presente. A questo punto, dopo aver visto come si è formata la Bibbia ebraica, come si è formata la Bibbia dei 70, vediamo come vengono comunemente distinti i vari libri del canone biblico. Tra i vari libri del canone biblico si è solito distinguere i protocanonici dai deuterocanonici. La parola protocanonici deriva dal greco protos, che significa primo, e canon, l'abbiamo già visto, norma, regola, canone. Con questo termine, dunque, protocanonici, si vuole indicare quei libri dei quali non si è mai dubitato del loro carattere sacro. Ecco, protocanonici, primo canonici. Invece, la parola deuterocanonici deriva dal greco deuteros, secondo, e canon, norma, regola, canone. Con questa definizione si vogliono indicare quei libri universalmente riconosciuti come sacri solo più tardi a causa di dubbi sorti intorno alla loro origine divina in alcune chiese particolari. Non ci deve far meraviglia, perché come esorta l'Apostolo San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21, la Chiesa Cattolica volle prima accertarsi sull'origine dei deuterocanonici. Quando poi ha avuto prove sicure sulla loro natura, sulla loro dignità di libri ispirati, li dichiarò parte del canone o regola della fede. Attenzione, con questa denominazione deuterocanonici, certamente non vogliamo introdurre una distinzione dal punto di vista della dignità e del valore canonico. Perché? Cioè, non vogliamo dire che vi sono libri più importanti, altri libri meno importanti. Perché tutti i libri contenuti nel canone hanno Dio per autore, quindi esigono da noi gli stessi sentimenti di venerazione, come si esprime il Concilio di Trento, che ha definito il canone dei libri sacri. Ma si tratta, ripeto, una distinzione dal punto di vista del tempo, ecco, del tempo, questo sì, ma non dal punto di vista della dignità e del valore canonico. I protestanti chiamano apocrifi i deuterocanonici dell'Antico Testamento. Capite? Fanno un po' di confusione, attenzione. Per i protestanti, i libri apocrifi sono i libri deuterocanonici dell'Antico Testamento. Quelli invece del Nuovo Testamento li chiamano deuterocanonici. Per noi apocrifi sono libri che, nonostante qualche rassomiglianza con gli ispirati non furono mai accolti nel canone biblico. Quelli che noi chiamiamo apocrifi, i protestanti li chiamano pseudepigrafi. Ecco, quindi sono, ripeto, delle distinzioni da tenere presente per evitare confusione. Quindi i protestanti chiamano apocrifi i deuterocanonici dell'Antico Testamento. I deuterocanonici del Nuovo Testamento li chiamano deuterocanonici. Invece per noi apocrifi sono libri che, nonostante qualche rassomiglianza con gli ispirati, non furono mai accolti nel canone biblico. I protestanti inoltre chiamano, ripeto, pseudoepigrafi i libri che noi chiamiamo apocrifi. Ma vediamo quali sono i libri deuterocanonici. Ecco, allora qui distinguiamo, abbiamo 7 libri dell'Antico Testamento, ripeto, deuterocanonici, cioè Tobia, Giuditta, primo e secondo libro dei Maccabei, Baruch, Sapienza, Ecclesiastico, più alcuni frammenti di Daniele e quindi di Ester. Poi 7 libri del Nuovo Testamento, quindi la lettera agli Ebrei, la seconda e terza lettera di San Giovanni, la seconda lettera di San Pietro, quella di San Giacomo, di San Giuda e l'Apocalisse. Cioè vale a dire, in poche parole, che i libri deuterocanonici non sono inclusi nella Bibbia dei protestanti. Ecco, loro non li hanno inclusi, contro invece il dato della tradizione. Questi libri non sono contenuti nella Bibbia ebraica, ma erano accettati dagli stessi ebrei della diaspora, della dispersione, cioè dagli ebrei che vivevano fuori della Palestina in ambienti di lingua greca. Quindi questo deve essere chiaro, questo dato, che questi libri che abbiamo elencato, 7 libri dell'Antico Testamento, quindi Tobia, Giuditta, primo e secondo Maccabei, Baruch, Sapienza, Ecclesiastico e più alcuni frammenti di Daniele Ester, 7 libri del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, la seconda e terza lettera di San Giovanni, la seconda lettera di San Pietro, quella di San Giacomo, di San Giuda e l'Apocalisse, non sono contenuti nella Bibbia ebraica, ma erano accettati dagli stessi ebrei della diaspora, dispersione, ossia dagli ebrei che vivevano fuori della Palestina, in ambiente di lingua greca. E abbiamo visto come le autorità religiose di Gerusalemme non contestavano questo dato. E questo, come abbiamo detto in precedenza, quando abbiamo parlato della Bibbia dei 70, anzi la Bibbia dei 70, cioè i traduttori della Bibbia dei 70, nel fare il lavoro di traduzione hanno agito in dipendenza dalle autorità religiose di Gerusalemme. E le autorità religiose di Gerusalemme non hanno mai contestato la traduzione dei 70, che pure conteneva i deuterocanonici, come abbiamo detto. Vediamo quando sorsero i dubbi circa l'origine divina dei deuterocanonici. I dubbi sorsero, allora, nel III e IV secolo d.C. per i deuterocanonici dell'Antico Testamento. Quindi Tobia, Giuditta, primo e secondo Maccabei, Baruch, Sapienza, Ecclesiastico, più alcuni frammenti di Daniele e Ester. In precedenza però, cioè nel primo e nel secondo secolo, vi era un consenso unanime sull'origine divina dei deuterocanonici. Quindi nel terzo e quarto secolo sorsero i dubbi, ma dal VI secolo in poi si ritornò di nuovo all'unanimità, al consenso unanime sull'origine divina dei deuterocanonici. Circa invece i deuterocanonici del Nuovo Testamento, e quindi la lettera agli Ebrei, la seconda e terza lettera di San Giovanni, la seconda lettera di San Pietro, la lettera di San Giacomo, la lettera di San Giuda e l'Apocalisse, si evidenziarono i dubbi soltanto nei secoli III e fino al V secolo, preceduti da un periodo di unanime consenso, cioè nei secoli I e II. ma dal VI secolo in poi non vi fu più nessun dubbio. Qui è, dobbiamo dire che davvero è esemplare la posizione di San Girolamo, il più grande studioso della Bibbia dell'antichità e forse di tutti i tempi. Egli fino all'anno 415, San Girolamo si batté contro l'ispirazione dei 14 libri in questione, ma poi, accettando la tradizione comune della Chiesa, li ritenne ispirati e li citò spessissimo nelle sue opere, pensate un po', più di 200 volte. Nella prefazione al libro di Tobia, un deutero canonico, scrisse: «È molto meglio dissentire dal parere dei farisei che disubbidire ai vescovi della Chiesa». Cioè, egli riconobbe nel magistero della Chiesa la garanzia sicura della verità. E veramente questo rappresenta un grande esempio per tutti gli studiosi, per tutti i biblisti e teologi del nostro tempo. E con questo, amici carissimi, ecco, abbiamo concluso la puntata di Incontro con la Bibbia. Buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ave Maria e pace e bene.